Sul far del giorno di Italo Calvino, letto ed interpretato da Claudio Casadio.
Era buio pesto, confermò il vecchio QFWFV. Io ero bambino ancora, me ne ricordo appena. Stavamo lì, al solito, col babbo, la mamma, la nonna BBB, certi zii venuti in visita, il signor HNW, quello che poi diventò un cavallo, e noi più piccoli. Sulle nebule, mi pare d'averlo già raccontato, si stava come coricati, insomma, appiattiti, fermi, lasciandosi girare dalla parte dove girava. Non che si giacesse all'esterno, sulla superficie della nebula, no. Lì faceva troppo freddo, si stava sotto come rincalzati in uno strato di materia fluida e granulosa. Modo di calcolare il tempo non ce n'era. Tutte le volte che ci mettevamo a contare i giri della nebula nascevano delle contestazioni, dato che al buio non si avevano punti di riferimento e finivamo per litigare. Così preferivamo lasciar scorrere i secoli come fossero minuti. Non c'era che aspettare, tenersi coperti per quel tanto che si poteva e dormicchiare, darsi una voce ogni tanto per essere sicuri che eravamo sempre tutti lì e naturalmente grattarsi, perché si ha un bel dire, ma tutto questo vorticare di particelle non aveva altro effetto che un prurito fastidioso. Meglio di tutti si trovava mia sorella per il suo carattere introverso. Era una ragazza schiva e amava il buio. Sceglieva luoghi un po' discosti sull'orlo della nebula e contemplava il nero. Lasciava scorrere i granelli di pulviscolo in piccole cascate e parlava fra sé. Canticchiava e s'abbandonava addormentata o desta ai sogni. Non erano sogni come i nostri. In mezzo al buio noi sognavamo altro buio, perché non ci veniva in mente altro. Lei sognava un buio 100 volte più fondo, vario e vellutato. Fu mio padre il primo ad accorgersi che qualcosa stava cambiando. Io ero appisolato e il suo grido mi svegliò. «Attenzione, qui si tocca!» Sotto di noi la materia della nebula, da fluida che era sempre stata, cominciava a condensarsi. Veramente mia madre già da alcune ore aveva preso a rigirarsi e a dire «Uffa, non so da che parte star voltata». Insomma, a sentir lei avrebbe avvertito un cambiamento nel posto dove era coricata. Il pulviscolo non era più quello di prima, soffice, elastico e uniforme. Si andava formando come un avvallamento, infossamento, specie dove lei era solita appoggiare con tutto il peso. Non che di solito dessimo molto retta a queste premonizioni di mia madre, poverina, per un ipersensibile come lei e già abbastanza di là negli anni, il modo di stare da allora non era il più indicato per i nervi. E poi ci fu mio fratello, a quel tempo infante, cui a un certo punto, sentendolo che so, sbattere, scavare, insomma agitarsi, chiesi «Ma che cosa fai?» E lui mi disse «Gioco». «Giochi? E con che cosa?» «Con una cosa», disse. Capite? Era la prima volta. Cose con cui giocare non ce n'erano mai state. E come volete che giocassimo? Con quella pappa di materia gassosa? Insomma, pare che tutti avessero sentito qualcosa tranne me. Sarà che son distratto. sentì, non ricordo se nel sonno o già desto, l'esclamazione di nostro padre: «Qua si tocca!» Un'espressione senza significato, dato che prima d'allora niente aveva mai toccato niente, si può essere certi, ma che acquistò un significato nello stesso istante in cui fu detta. Cioè significò la sensazione che cominciavamo a provare lievemente nauseante, come una lama di fanghigia che ci passava sotto di piatto e su cui ci pareva di rimbalzare. E io dissi con tono di rimprovero: «Oh, nonna!» Mi sono chiesto molte volte in seguito perché la mia prima reazione sia stata di prendermela con nostra nonna. La nonna BBB, per essere rimasta con le sue abitudini d'altri tempi, faceva spesso cose fuori luogo. Continuava a credere che la materia fosse in espansione uniforme e, per esempio, l'immondizia bastasse buttarla lì come capita per vederla rarefarsi e scomparire via lontano. Che il processo di condensazione fosse cominciato da un po', cioè che il sudiciume si infittisce sulle particelle così che non si riusciva più a levarcelo di torno. Questo non le entrava in testa. Così io oscuramente collegai quel fatto nuovo del «si tocca» con qualcosa di sbagliato che poteva aver fatto mia nonna e lanciai quelle esclamazioni. E allora nonna BBB disse: «Che hai ritrovato la ciambella?» Questa ciambella era un picco degli solidi di materia galattica che la nonna aveva scovato chissà dove nei primi cataclismi dell'universo e se l'era portato sempre dietro per sedercisi sopra. A un certo punto, nella gran notte, s'era perso e mia nonna incolpava me d'averglielo nascosto. Ora, era vero che io quella ciambella l'avevo sempre odiata, ma quel che si poteva rimproverarmi era tutt'al più di non averle fatto costantemente la guardia, come la nonna pretendeva. Anche mio padre, che con lei era sempre molto rispettoso, non poté trattenersi dal farglielo osservare. «Ma sentite, mamma, qui sta succedendo non so che cosa e voi adesso pensate alla ciambella?» In quella si sentì un gran e capimmo che al signor HNW doveva essere successo qualcosa. Sputava e scatarrava a tutt'andare. «Signor HNW, signor HNW, si tenga su, dove è andato a finire?» prese a dire mio padre. E in quelle tenebre ancora senza spiraglio, a tentoni, riuscimmo ad acciuffarlo e a issarlo sulla superficie della nebula che riprendesse fiato. Lo sdraiammo su quello strato esterno che stava allora assumendo una consistenza quagliata e scivolosa. «Wow! Ti si chiude addosso sta roba!» cercava di dire il signor HNW, che quanto a capacità di esprimersi non era mai stato molto dotato. Uno va giù, e inghiotte, e sputava. La novità era questa, che ora nella nebbia, se non si stava attenti, si affondava. Mia madre, con l'istinto delle madri, fu la prima a capirlo e gridò: «I bambini, ci siete tutti? Dove siete?» In verità c'eravamo un po' distratti e mentre prima, quando tutto giaceva regolarmente per i secoli, ci si preoccupava sempre di non disperderci, adesso c'era passato di mente. «Calma, calma, nessuno s'allontani», fece mio padre. «Dove sei? E i gemelli? Chi ha visto i gemelli lo dica!» Nessuno rispose. «Ohimè, si sono persi», gridò nostra madre. «I miei fratellini non erano ancora in età di saper trasmettere alcun messaggio, perciò si perdevano facilmente e andavano continuamente sorvegliati». «Vado a cercarli», feci io. «Sì, va, bravo», fecero babbo e mamma, e poi subito pentiti. Però se t'allontani ti perdi anche tu. Sta qui. Beh, va, ma fammi capire dove sei. Fischia! Cominciai a camminare nel buio del pantano, di quella condensazione di nebula, emettendo un sibilo continuo. Dico camminare, cioè un modo di muoversi in superficie fino a pochi minuti prima inimmaginabile e che adesso era tanto se si poteva accennare, perché la materia opponeva così poca resistenza che se non si stava attenti invece di proseguire sulla superficie si affondava in obliqua o addirittura in perpendicolare e ci si trovava sepolti. Ma in qualsiasi direzione andassi e a qualsiasi livello, le probabilità di trovare i fratellini erano uguali. Chissà dove si erano cacciati quei due là. A un tratto ruzzolai, come se mi avessero fatto, si direbbe oggi, lo sgambetto. Era la prima volta che cadevo, non sapevo nemmeno cosa fosse questo cadere. Ma eravamo ancora sul soffice e non mi fece niente. «Non calpestare qui!» disse una voce. «Non voglio!» Era la voce di mia sorella. «Perché? Cosa c'è lì?» «Ho fatto delle cose con le cose», disse. Mi ci volle un po' di tempo a rendermi conto, a tastoni, che mia sorella, cincischiandosi con questa specie di mota, aveva tirato su una montagnola tutta pinnacoli, merlature e guglie. «Ma che cosa ti sei messa a fare?» Continuai il mio cammino tra un capitombolo e l'altro. Inciampai anche nel solito signor HNW che era tornato a finire dentro la materia in condensazione a capofitto. «Su, signor HNW! Signor HNW! Possibile che non riesca a star zitto?» E mi toccò aiutarlo di nuovo a tirarsi fuori, stavolta con uno spintone da sotto in su, perché anch'io ero completamente immerso. Il signor HNW, tossendo e soffiando e starnutendo, sbucò in superficie, proprio nel punto dove stava seduta nonna BBB. La nonna volò in aria e subito si commosse. «I nipotini! Sono tornati i nipotini!» «Ma no, mamma, vedete, è il signor HNW!» Non si capiva più niente. «E i nipotini! Sono qui!» gridai. «E c'è anche la ciambella!» I gemelli dovevano essersi fatto da tempo il loro nascondiglio segreto dello spessore della nebula ed erano stati loro a nascondere la ciambella là sotto per giocarci. Finché la materia era stata fluida, librati là in mezzo, potevano fare anche dei salti mortali attraverso la ciambella. Ma adesso si erano trovati prigionieri di una specie di ricotta spugnosa. Il buco della ciambella era tappato e loro si sentivano schiacciati da ogni parte. «Aggrappatevi alla ciambella!» cercai di far loro capire. «Che vi tiro fuori, stupidini!» Tirai e tirai e a un certo punto, prima che se ne fossero accorti, già facevano capriole sulla superficie, che adesso s'era ricoperta d'una pellicola incrostata come chiara d'uovo. La ciambella invece, appena emersa, s'era già dissolta. Va a sapere che razza di fenomeni succedevano in quei giorni e vallo a spiegare alla nonna. Proprio allora, come se non avessero saputo scegliere un momento migliore, gli zii s'alzarono lentamente e dissero: «Ma s'è fatto tardi, i nostri bambini chissà cosa fanno, siamo un po' in pensiero, è stato un piacere avervi rivisto, per a noi è meglio che ci avviamo». Cominciarono a partire uno per volta gli zii, ognuno in una direzione diversa, verso il cielo nero. Stavamo scrutando questo buio attraversato da voci quando avvenne il cambiamento. Il solo vero grande cambiamento cui mi sia capitato d'assistere e in confronto al quale il resto è niente. Insomma, questa cosa che cominciò all'orizzonte, questa vibrazione che non somigliava a quelle che allora chiamavamo suoni, né a quelle dette adesso del si tocca, né a altre. una specie di ebollizione certamente lontana e che nello stesso tempo avvicinava ciò che era vicino. Insomma, a un tratto tutto il buio fu buio in contrasto con qualcos'altro che non era buio, cioè la luce. Il più dunque era fatto. Il cuore della nebula, contraendosi, aveva sviluppato calore e luce, e adesso c'era il sole. Tutto il resto continuava a ruotare all'intorno, diviso ed aggrumato in vari pezzi: Mercurio, Venere, la Terra, altri più in là, e chi c'era, c'era. E oltretutto faceva un caldo da crepare. E noi lì, a bocca aperta, alzati, ritti, tranne il signor HNW, che si teneva ancora a carponi per prudenza. E mia nonna, giù a ridere. L'ho detto, nonna BBB era dell'epoca della luminosità diffusa e per tutto questo tempo buio aveva continuato a parlare come se da un momento all'altro le cose dovessero tornare uguali a prima. Adesso le pareva venuto il suo momento. Per un po' aveva voluto fare l'indifferente, la persona per cui tutto quel che succede è perfettamente naturale. Poi, visto che non le badavamo, aveva preso a ridere e ad apostrofarci in questo modo: ignoranti, ignorantoni. Mio padre, per quel poco che capiva, le disse sempre con cautela: mamma, so quel che voi intendete, però questo via pare proprio un fenomeno diverso. E indicando al suolo: guardate giù, esclamò. Abbassammo gli occhi. La terra che ci sosteneva era ancora un ammasso gelatinoso, diafano, che diventava sempre più sodo e opaco, a cominciare dal centro, dove si stava addensando una specie di tuorlo. Ma ancora i nostri sguardi riuscivano ad attraversarla da una parte all'altra, illuminata com'era da quel primo sole. E in mezzo a questa specie di bolla trasparente vedevamo un'ombra che si muoveva come nuotando e volando. E nostra madre disse: figlia mia! Tutti riconoscemmo mia sorella, spaventata forse dall'incendio del sole. In uno scatto dalla sua anima ritrosa era sprofondata dentro la materia della terra in condensazione e ora cercava di aprirsi un varco nelle profondità del pianeta e sembrava una farfalla d'oro e d'argento ogni volta che passava in una zona ancora illuminata e diafana, eppure scompariva nella sfera d'ombra che s'allargava e s'allargava. Poi non la si vide più. La zona solida occupava ormai tutta la parte centrale del pianeta. Mia sorella era rimasta di là e non seppi più nulla di lei, se era rimasta sepolta nelle profondità o se si era messa in salvo dall'altra parte, finché non la incontrai molto più tardi a Canberra nel 1912, sposata a un certo Sullivan, pensionato delle ferrovie, cambiata che quasi non la riconobbi. Ci alzammo. Il signor HNW e la nonna ci stavano davanti, piangendo. Erano avvolte da fiamme azzurre e oro. «Perché hai dato fuoco alla nonna?» aveva già cominciato a sgridare nostro padre. Ma voltandosi verso mio fratello, lo vide anche lui avvolto dalle fiamme. «E mio padre pure, e mia madre, e io, e tutti bruciavamo nel fuoco. Ossia, non bruciavamo, vi eravamo immersi come in una bagliante foresta». Le fiamme si levavano alte sopra tutta la superficie del pianeta. Era un'aria di fuoco in cui potevamo correre, librarci e volare, tanto che ci prese come una nuova allegria. Le radiazioni del sole stavano bruciando gli involucri dei pianeti, fatti d'elio e idrogeno. Ritornò il buio. Credevamo ormai che tutto ciò che poteva accadere fosse accaduto. «Ora sì che è la fine», disse la nonna, «date retta ai vecchi». Invece la terra aveva appena dato uno dei suoi soliti giri. Era la notte. Tutto stava solo cominciando.